Ok, oggi dovrei predicare forse. Per cui nella predicazione avevo chiesto ai giovani di fare qualcosa per noi perché ci potesse aiutare poi nel tema centrale proprio della predicazione, quindi velocemente volevo invitare il gruppo dei giovani. Grazie. Si sono offerti volontari, ma è stata una loro iniziativa e io ho detto va bene perché era proprio in tema, c'è lo Spirito Santo ha mosso. Ma tu sei l'unica senza maschera? Ti è caduta già. Ok, buona visione.
Spesso nella nostra vita abbiamo indossato delle maschere, a volte per difenderci, altre volte per coprirci. Ma a un certo punto facciamo i conti con noi stessi e guardandoci allo specchio quelle maschere crollano. Solo in Gesù Cristo riacquistiamo la vera identità. Il titolo di questo mimo è Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Buona visione.
E allora? Giovanni 13, continuiamo da dove il pastore ci ha lasciato la volta scorsa. Credo che se non riusciamo a puntare le nostre maschere davanti a Dio, non riusciremo mai a vivere l'amore di Dio, ma non basta solo questo atto. Perché molti riescono a buttare le maschere e si accorgono che poi quello che loro avevano identificato di se stessi crolla tutto assieme, come abbiamo visto. Ma non basta soltanto fare questo. Dopo aver buttato la maschera, dobbiamo crocifiggere la nostra vita con Cristo, affinché la vita di Dio scorra dentro di noi. E voglio soffermarmi su un punto, continuando il messaggio di domenica, Giovanni 13, versetto 12, dove dice: quando dunque ebbe loro lavati i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavati i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Ripeto la frase: anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. E cosa vuol dire lavare i piedi gli uni degli altri? È qualcosa di molto forte, un messaggio molto forte che Dio ci sta dando stamattina. Significa di entrare in una relazione come chiesa di servizio, dove ognuno di noi mette la propria vita al servizio degli altri. E per farlo devono cadere le maschere. Grazie Paolo, aspetta, grazie, gioia mia. E allora, e no, era il minimo che ti potevo dire dopo che ti tormento ogni volta. E quindi il Signore vuole che noi ci liberiamo da tutte le immagini, intanto, che noi abbiamo di Dio, o di quel Dio che noi vorremmo che fosse a nostra immagine e somiglianza. Dio non si può identificare in noi. Il tentativo di quello che abbiamo visto, no? Delle persone che andavano davanti a Gesù, messi in croce, che volevano che prendesse forma di quello che loro erano. Il messaggio è un altro. Gesù ha fatto questo esempio dove lui ha preso la nostra forma, venendo sulla terra come uomo e abbassandosi verso di noi, ci ha lavati i piedi attraverso quel gesto e ci ha detto: fate questo gli uni agli altri. Intanto, questo significa che dobbiamo entrare in un'attitudine di umiltà, stimando gli altri più di noi stessi. Ma la Bibbia dice infatti che c'è un rapporto molto bello in questi versi. Galati 5,13: voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni agli altri per mezzo dell'amore. E ancora Efesini 5,21: sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. C'è una relazione nel corpo di Cristo che va avanti. E cosa significa fondamentalmente servire gli uni agli altri? Cosa significa essere sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo? Significa vivere la vita comunitaria per come deve essere vissuta, cioè dove l'amore di Dio regna e dove le maschere dell'orgoglio cadono e ci rivestiamo di Cristo. E perché l'apostolo Paolo ha detto: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me? Perché quando la mia vita viene crocifissa con Cristo, si identifica in quella visione di umiltà che Cristo ha avuto. Perché Gesù ha fatto due atti, anzi tre dovrei dire per esattezza, che riesprimono l'umiltà. Uno, il fatto che ha abbandonato la gloria del cielo per venire su questa terra. Due, attraverso questo brano che abbiamo letto. Tre, la morte nella croce, che era la morte dei malfattori. E lui non ha disprezzato quella morte. Ha avuto paura, Sì, il Getsemani, sì. Ma non ha detto, Signore, io non andrò a morire per loro. Perché quella era la sua missione. E pensate, Dio che muore come il peggiore dei malfattori della storia dell'uomo. Gesù che ha sostituito noi. Ma quella sostituzione non è iniziata sulla croce. È iniziata proprio come ha visto nostro fratello Alessandro, da quel momento in cui Pilato gli ha fatto fare al popolo la scelta. Chi volete che io liberi? Gesù o Barabba? E lui, il popolo disse Barabba. Ed era anche giusto che dicesse così, perché da quel momento in poi c'è stata la sostituzione. Non so se comprendete quello che voglio farvi capire. E Cristo vuole che noi viviamo in umiltà e che la nostra umiltà guida la nostra vita. Significa non parlare più dei propri fratelli. A volte la nostra lingua, anziché di essere una fonte di benedizione, come dice l'Apostolo Giacomo, diventa una fonte di maledizione. Ma dalla stessa fonte, sta scritto, non può uscire tutte e due, non può uscire la benedizione e la maledizione. Allora dobbiamo sottomettere anche la nostra lingua, la nostra carne, crocifiggendo noi stessi davanti alla croce. Ma il significato più profondo che vorrei darvi stamattina significa restaurare coloro che cadono nel peccato. E la Chiesa ha questa visione che ti ha dato. La Chiesa Dio l'ha costituita proprio per questo scopo. Noi siamo chiamati, e ognuno di noi è chiamato, ad essere una fonte di ristoro e di restaurazione per coloro che cadono nel peccato. E quando parlo di peccato, non intendo soltanto il peccato, cioè quello che noi identifichiamo come cose gravi, ma intendo, perché la parola peccato ha un significato molto vasto, si intende caduta momentanea, si intende trasgressione, si intende praticamente tutto ciò che sono i nostri fallimenti. E Gesù vuole andare incontro a tutto questo. Ora, come credenti, noi a volte possiamo essere in due modi: o, se abbiamo capito l'amore di Dio, riusciamo ad esprimere questo sentimento di amore verso tutti, indistintamente dalla condizione in cui si trovano, e riusciamo ad andare verso l'altro. E uno dei significati, dei tanti significati che ha il lavaggio dei piedi, significa anche abbracciare il peccato dell'altro per portarlo davanti alla croce di Cristo e renderlo pulito dentro nel cuore, nell'anima. Ma a volte noi potremmo essere, se non comprendiamo quello che Dio vuole fare, dei cristiani molto, fatemi usare la parola, carnali e leggermente crudeli nel modo di esprimerci, giudicando sempre gli altri. Come possiamo restaurare coloro che sono appesantiti nella Chiesa? Dobbiamo, per poterlo fare, avere il cuore, come dice la Scrittura, asperso nella misericordia di Cristo, e andare verso tutti coloro che sono afflitti, sottomettendo tutte le nostre tendenze umane che ce lo fanno ignorare, che ce lo fanno disprezzare, o quella santità evangelica che ce lo fa giudicare o svergognare. E questo è un atteggiamento che dobbiamo abbandonare, perché la parola di Dio ci esorta invece, come ha scritto l'Apostolo Paolo: fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Voi che siete spirituali, quindi non lo giudicate. Infatti poi continua: bada bene a te stesso, che anche tu non sei tentato. Quindi questo vuol dire che molte volte, quando noi giudichiamo la colpa di un altro, la caduta di un fratello, la caduta di una sorella, dobbiamo sempre pensare che anche noi che ci crediamo forse più giusti di coloro che stanno cadendo, fallendo, peccando, il Signore ci avverte, bada, che anche tu non sia tentato e trovarti nella stessa condizione. Sapete una cosa? Io credo che dobbiamo stare attenti a quello che il mondo ci sta dando e ci sta dando come visione, perché non deve entrare nei nostri cuori. Certe volte la Chiesa, e grazie a Dio da noi questo, devo dire la verità, che rispetto ad altre Chiese che ho conosciuto, che ho visitato, è un problema minore, però attenzione, perché c'è anche, cioè quello che voglio dire è lo spirito di pettegolezzo, è nella natura umana. E sembra che noi italiani siamo un popolo di spettegoli, dicono le statistiche. Sin da quando le nostre nonne si riunivano nella piazza, allora non c'era il televisore, la piazza era un luogo di spettegolezzo, specialmente nei paesi. Guarda quella, sapevano tutti i fatti propri. Oggi la piazza è diventata la portineria, perché i portieri, non lo so se voi lo capite, ma i nostri portieri sanno tutti i fatti dei condomini. Ora c'è la televisione e il pettegolezzo si è spostato lì, Facebook. Ci stanno abituando alle trasmissioni tipo questi talk show, tutte queste cose, dove praticamente l'audience si basa su spettacolare, accusare, puntare il dito, persone che si credono più santi e più giusti degli altri, che sanno le risposte da dare senza identificarsi col problema delle persone. E questo è lo spirito di questo mondo. Ma c'è il rischio che questo spirito entra anche nella vita dei credenti, e che noi ci abituiamo ad impostare le nostre relazioni con il prossimo in questa maniera. Quello che Gesù ha fatto è che lui, prima di pulire i piedi dei suoi discepoli, se ci avete fatto caso anche il pastore l'ha detto domenica, lui prima si è tolto i suoi abiti, quindi come a dire mi tolgo un attimo la mia giustizia, ok? Che vi dovrebbe giudicare da questo punto di vista? E si è cinto di un asciugatoio che molti padri della Chiesa lo identificano come la misericordia di Dio. Ed è meravigliosa questa visione che possiamo avere. Quindi, in un certo senso, io, per poter andare incontro ai miei fratelli nel momento del bisogno, nel momento in cui sono schiacciati dal fallimento, dal senso di colpa, io devo togliermi l'abito di giudice, perché molte volte noi siamo così. Lui è caduto, ma io? Lui è caduto perché è meno santo di me, lo pensiamo. Questa cosa io non l'avrei mai fatta. Attento, perché proprio perché lo stai dicendo, forse sei vicino, come ha detto Gesù, alla caduta. Io voglio farvi una domanda, perché è importante che noi comprendiamo che quando Dio vuole risvegliare una nazione, abbiamo a che fare con tutti i peccatori della nazione, con qualsiasi tipologia di peccato, con qualsiasi cosa che potrebbe sconvolgere la nostra idea di santità e di santificazione. Per cui io faccio una domanda a noi tutti oggi. A volte noi diciamo che siamo pronti ad accogliere tutti i peccatori, ma proprio tutti? O la nostra scala di valori dei peccatori, ci sono alcuni a cui non sapremo lavare i piedi, a cui non sapremo mai dare il nostro servizio, perché quel peccato lo reputiamo troppo grave per la nostra mentalità. Capite? Facciamoci caso e facciamo un esperimento, perché è importante questo. A volte noi diciamo che nella nostra mentalità che prima di ricevere l'abbraccio di Dio dobbiamo abbandonare il peccato, ma poi scopriamo nella Bibbia che non è così, perché il padre del prodigo ha abbracciato il figlio ancora prima che gli abbia detto perdono. Però a volte noi diciamo sì, è vero, possiamo abbracciare il fratello che ha commesso una colpa anche se ancora non è cambiato. E in effetti noi riusciamo in questo a esprimere tolleranza, tolleranza anche verso alcuni peccati che reputiamo meno gravi, per esempio un bugiardo. Lo sappiamo, però diciamo, vabbè, il Signore lo cambierà, ma lo accettiamo come nostro fratello in Cristo. E che dire di quelli che dicono le parolacce? Lo accettiamo, non diciamo che non è un nostro fratello, diciamo sempre che il Signore lo cambierà. Che dire degli avari? Di quelli che praticamente hanno la mano secca nel momento in cui si deve offrire? Lo accettiamo, non lo reputiamo nostro non fratello, diciamo che il Signore lo cambierà e aspettiamo con pazienza che il Signore lo cambierà. Che dire degli oltraggiatori e dei calunniatori? E là, se mi toccano, incominciamo un po' meno. Vedete che appena alziamo la soglia, la nostra tolleranza incomincia a diminuire. Se parlano degli altri, non ce ne può fregare proprio niente, ma se cominciano a parlare di me, Signore, le nostre preghiere incominciano ad essere: fammi giustizia, vergogna questa bugia. E che dire degli adulteri? Un uomo, l'adultero uomo lo tollera, ma l'adultera per cultura. Capite? Perché siamo nati in una cultura dove l'uomo ha bisogno di tradire. La donna, se tradisce, puntini puntini. Ma Gesù cosa ha fatto con l'adultera? L'ha abbracciata. Se alziamo ancora la soglia, un altro poco, che dire degli omosessuali? No, per loro non c'è salvezza, se prima non si pentono. Questa è la risposta che molti danno. Ma è la risposta che darebbe Dio? No. E noi siamo pronti? Datevi la risposta. Sei pronto? Ecco. Ma Dio è pronto. Cosa dice la Bibbia su questo? 1 Corinzi 6,9. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno dei cieli? Ma diciamo bene la parola intanto qua. Ingiusti, cioè non ancora giustificati. Quindi sta parlando di un'altra categoria. E poi continua: non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né omosessuali, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori. E poi in un'altra lista continua anche con i bugiardi, eccetera eccetera, con gli avari, cioè include tutti. Non erediteranno il regno di Dio. Allora, o qua il Signore si sta sconfessando, perché se dobbiamo ragionare così, siccome tutti quanti commettiamo queste cose, tutti quanti dovremmo essere all'inferno e condannati. Ma Dio non sta ragionando così. Perché se vediamo esattamente qua, bisogna un attimo anche vedere il testo originale greco, la parola erediteranno in greco significa non avranno parte nel regno, cioè è un altro discorso, è un discorso del premio. Infatti poi dice: alcuni di voi eravate così, ma siete stati lavati, siete stati santificati e siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù mediante lo Spirito del nostro Dio. Cioè significa questo, che una persona che si arrende a Dio, posizionalmente, anche se ancora combatte con quelle cose, è stato pienamente giustificato in Cristo Gesù, perché la giustificazione non ti giustifica per i peccati passati, ma per quelli passati, presenti e futuri. Amen. E questo è un aspetto posizionale che nessuno ti può togliere davanti a Dio. Siete stati lavati e mediante lo Spirito siete anche santificati, ma la santificazione è un aspetto di progressione, di progressività, cioè noi siamo santi davanti a Dio in Cristo Gesù, ma poi questa santità deve scendere nella nostra vita ed io mi santifico a poco. Quindi un bugiardo non abbandonerà subito di essere questa attitudine. Deve essere santificato in Dio. La salvezza incomincia dallo Spirito, poi deve passare. E quindi nell'anima, nella mente e negli atteggiamenti. A questo punto, questo verso significa esattamente proprio quello che coloro che non avranno avuto vittoria in queste aree andranno sempre con il Signore, ma non avranno parte nel regno, cioè di quel momento in cui Cristo scenderà sulla terra e darà il governo ad alcuni. Dio farà là una scala, ma tutti quanti faremo parte della famiglia di Dio, e ci saranno alcuni che governeranno e altri che serviranno, ma tutti quanti faremo parte dell'unica famiglia di Dio, sia quelli che hanno vinto alcune aree di peccato, perché fratelli miei andremo in cielo con aree di peccato non vinte, sappiatelo, perché altrimenti la perfezione sarebbe qui su questa terra. Amen? E sia quelli che hanno vinto peccati ben più seri, ok? Chiamiamoli così, ma per Dio poi non c'è un peccato più grave e un peccato meno grave, per Dio c'è il peccato. I frutti del peccato Dio non li guarda, guarda quella natura, e ha guardato quella natura dentro di noi che ci faceva peccare come schiavi. Ecco, e allora dobbiamo comprendere proprio questo: spaziamo via da noi questo atteggiamento di essere più santi degli altri, perché nessuno, nessuno può dire di essere santo completamente al 100%. Noi siamo tutti fondamentalmente salvati per grazia, sì, siamo stati purificati nel nostro cuore, sì, ma ancora non siamo perfetti, siamo fallibili. E mettetevelo bene in testa che anche i pastori sono fallibili. Amen? Noi non siamo perfetti e non potremo mai soddisfare il vostro bisogno di perfezione. Questo bisogno, per favore, trovatelo in Cristo, non in noi. Amen? Perché noi falliremo sempre. Abbiamo pure noi il nostro vario carattere da sottomettere a Dio, le nostre impulsività, i nostri momenti sì, i nostri momenti no. Se voi credete che io e il pastore Mauro siamo Dio, avete sbagliato. Ok? Anche perché vi posso dire una cosa: siamo tutti e due smemorati. Dio non lo è. Amen. E allora questo ci fa comprendere esattamente come lo Spirito si muove. Vado verso la conclusione perché devo imparare a stringere, visto che abbiamo fatto altre cose. Dobbiamo rivestirci come Gesù si è rivestito di questa veste di misericordia, di questo asciugatoio, vesti di amore. E quindi nella nostra vita vogliamo dichiarare insieme stamattina: via ogni pensiero d'orgoglio nella nostra vita, via ogni pensiero di autogiustizia in noi, via ogni pensiero di essere più retti degli altri, perché è una bugia, via l'orgoglio dalla nostra vita e impariamo a sottometterci gli uni agli altri, perché questa è umiltà, questa significa avere riconosciuto la misericordia di Dio. Chiaramente io sarò sottomesso a Dio, ma poi c'è una sottomissione gli uni agli altri che ci fa imparare ad essere proprio umili verso di noi. Via quel sentimento che ci fa dire: io non riuscirò ad abbracciarti se prima non hai abbandonato quel peccato, perché proprio l'abbraccio di Dio ti farà abbandonare quel peccato. E l'abbraccio di Dio non è praticamente un abbraccio che tu ricevi solamente spiritualmente da Dio, ma lo ricevi attraverso il corpo di Cristo. Quindi noi fratelli dobbiamo imparare ad abbracciare qualsiasi peccatore. E quando abbracci il peccatore, non stai abbracciando la forma di peccato, stai abbracciando l'uomo che ha bisogno della misericordia di Dio. Amen. Che cosa è successo? Vi faccio quest'ultima domanda: quando Gesù è venuto dentro di noi, che ci ha pulito dalla natura di peccato, ma tutti i peccati sono stati vinti dentro di noi? No, non di certo. E perché tolleriamo i nostri peccati non vinti e non riusciamo a tollerare i peccati non vinti dei nostri fratelli? Perché chiediamo a Dio di essere misericordiosi verso il nostro peccato e non lo siamo con gli altri? Quando vedi il tuo fratello peccare, quando vedi tua sorella carnale o spirituale peccare, quando vedi tuo marito, tua moglie peccare, i tuoi figli peccare, quando vedi il tuo animatore di cellula sbagliare verso di te, quando vedi il tuo pastore sbagliare anche verso di te. Che cosa fai quando vedi i diaconi che anziché magari di servire in quel momento e a buttone non ti servono? Che fai? Può capitare, eh? Siamo uomini. Puoi fare due cose. O andare in piazza, come abbiamo detto all'inizio, e incominciare a pubblicare tutto quanto, con critiche. Questa chiesa non c'è amore. In questa chiesa il pastore predica la famiglia, ma poi invece la famiglia non si vive. O puntare il dito anche verso di te, che tu non sei diverso da me, ma che in fondo, se ci crocifiggiamo tutti quanti in Cristo, riusciamo a perdonarci anche nelle nostre mancanze, riconoscendo che non siamo perfetti. Come possiamo fare tutto ciò? Con la seconda soluzione, con lo stesso tempo che tu hai utilizzato per parlare spettacolare, utilizzalo per pregare. È semplice. Coprendo in questo modo la nudità dei tuoi fratelli, perché questo è quello a cui Dio ci chiama. Quindi, fratelli miei, chiudendo tutto questo messaggio, voglio invitare la Chiesa a non avere più una relazione sulla legge, ma ad avere una relazione sulla grazia di Dio. Non dobbiamo avere paura di aprirci gli uni verso gli altri, non dobbiamo avere paura della critica, quello ci sarà sempre. Io voglio invece farvi capire che dobbiamo avere paura della legge, perché se noi regolamentiamo i nostri rapporti attraverso la legge e non attraverso la grazia, di quello dobbiamo avere paura, perché la legge distrugge la Chiesa, mentre la grazia edifica la Chiesa. Fino a che c'era la legge, la Chiesa non è potuta nascere, ma quando il sangue di Cristo e il sangue dei martiri sono stati sparsi, perché la Chiesa nasce anche sul sangue dei martiri, allora la Chiesa è venuta edificata. Il fuoco della legge che noi certe volte invochiamo è un fuoco che consuma il peccato e il peccatore anche. Se voi leggete l'Antico Testamento, funzionava così. Ma il fuoco della grazia di Dio è un fuoco che parte dall'interno, che consuma il nostro peccato nella nostra natura, proprio internamente di noi, e poi si espande verso l'esterno, liberando il peccatore. Il fuoco della legge era un fuoco di distruzione, mentre il fuoco della grazia è un fuoco di restaurazione. Amen? È questo che dobbiamo comprendere. Dov'è Marco? Sì. Dobbiamo capire, alziamoci in piedi, che Dio vuole che noi buttiamo le nostre maschere per terra. Vuole che noi, in questo momento, comprendiamo che la nostra maschera numero uno è la maschera della religiosità, che noi dobbiamo buttare davanti a Dio. E quando la buttiamo scopriremo che ci sentiamo deboli. È là che dobbiamo invocare la grazia di Dio. Perché Paolo lo seppe, e Dio gli ha dato questa rivelazione: la mia grazia ti basta. E in questo momento, prima di accostarci alla Santa Cena, vorrei invitarvi ad avere un momento di preghiera personale, dove ci mettiamo davanti a Dio. E come dice la parola di Dio, se avete qualcosa da perdonare contro gli altri che vi hanno ferito, che vi hanno oltraggiato, se avete anche delle pendenze con il Signore, non lasciatele pendere, ma andate da Lui a chiedere perdono, perché Egli vi abbraccerà proprio nel momento in cui state per aprire la bocca. Già avete l'abbraccio di Dio. E chiediamo a Dio: Signore, purifica le relazioni nella tua chiesa, purifica le relazioni nel tuo corpo, affinché realmente noi possiamo essere umili, di poter abbassarci, di poter abbassarci come servi, servendo gli altri, servendo soprattutto chi ha bisogno più del tuo amore e della tua grazia, che sono le persone che cadono, che inciampano, che si sporcano. Grazie, Signore, perché questa rivelazione nella nostra vita è una rivelazione forte. questo momento che ci prepariamo proprio per la Santa Cena, prenditi questo tempo dove tu presenti te stesso davanti a Dio e chiedi: Signore, io voglio essere capace di abbracciare tutti coloro che hanno bisogno di te, senza giudicare, senza pregiudizio, sapendo che se la tua vita entra dentro di loro, la loro vita sarà cambiata.